Lezione numero 11, seconda parte, corrispondente a martedì 7 aprile. Allora, stiamo entrando davvero nel laboratorio di Gadamer, che cerca di elaborare compiutamente il programma semplicemente annunciato nel saggio del 1964, Estetica ed Ermeneutica. Secondo quel saggio, scusate, l'arte è parola che dice, che pronuncia il suo enunciato, la sua aussage, allo scopo di rendere presente ciò che in questo enunciato viene detto. Dunque, nella parola e, diciamo, nel compiersi di questo enunciato, di questo tipico modo di dire dell'arte, accade che ciò di cui si parla si renda presente. E questo rendersi presente, in sostanza, è il modo in cui l'essere, che è, che conferisce essere a ciò che si mostra, è il modo in cui l'essere, diciamo, può essere avvicinato e trattenuto nel linguaggio. Il linguaggio ha la possibilità, quando è linguaggio artistico, di dire e quindi di mostrare ciò che è per come è. Ma questo naturalmente si ottiene soltanto quando la parola diventa capace di dire, diventa cioè dicente o più dicente, più eloquente, più espressiva, più comunicativa, anche se questi aggettivi non sono del tutto adeguati. Abbiamo visto che questa attuazione, che l'attuazione di questo programma conferisce in realtà ai due elementi, alle due componenti, la componente formale o estetica del linguaggio e quella più propriamente semantica, una sostanziale partecipazione alla pari, nel senso che in questo gebilde, in questa costruzione che si viene a formare e che coincide con il testo poetico in tutte le sue parti, nessuna esclusa, non ha senso disgiungere, diciamo, la componente più propriamente estetica da quella contenutistica. Non ha senso disgiungere due elementi, due componenti che giocano assieme tra loro. Dunque, il primato del dire, il primato del contenuto in quanto tale, è un primato solo apparente, perché diciamo la forza della parola, la sua capacità di colpire e di rendere presente ciò di cui parla, questa capacità è alimentata dai mezzi linguistici di cui dispone la lingua per ottenere quella risonanza interna e dunque quell'ascolto interno del linguaggio in cui propriamente accade la verità. Come si dice esplicitamente a pagina 33, ultima riga del paragrafo iniziale, l'enunciato, cioè la Aussage, che qui viene tradotto appunto anche con enunciato e non solo con enunciazione, questo enunciato è dotato di una sua unità e complessità in cui né la forma né il contenuto vengono in primo piano. Leggo qualche riga sopra. L'opera dell'arte plastica o la parola della poesia non sono più dicenti per la forma e per il contenuto che vengono in primo piano. Ars latet, arte sua. L'arte si nasconde per mezzo della sua arte. Ed era sostanzialmente quello che ci diceva Gadamer quando, parlando del come una cosa viene detta, sosteneva che quanto più è persuasivo ciò che ci viene detto, quanto è più abile e capace il versante dei mezzi artistici, cioè il versante del come, tanto più noi saremo in realtà concentrati solo e soltanto su ciò che ci viene detto. Ma quello che ci viene detto a questo punto non è più un contenuto grezzo, ma è un contenuto trattato, strutturato, rimesso in movimento dalle componenti sonore, ritmiche, musicali, che si sposano con quelle del senso, del significato. Dicevamo che Gadamer fissa in maniera precisa la natura di questi mezzi. Parla a pagina 34 del ritmo, parla di questa combinazione tra il ritmo di un testo letterario che è fatto dal tempo, dalla temporalità che si ottiene attraverso ripetizioni, variazioni, accelerazioni, rallentamenti del testo, e questa dimensione ritmica si sposa con la dimensione del senso, e naturalmente sposandosi con il senso, con il significato delle parole, Questa componente ritmica, ferma Gadamer, seconda metà della pagina, pagina 34, questa componente ritmica non può essere il più delle volte limitato a forme esatte di ripetizione, cioè un testo letterario adotta sì questa dimensione ritmica, ma non dispone della stessa libertà con cui il ritmo, ad esempio, si esprime all'interno di un brano musicale. Perché? Perché deve fare i conti con la componente semantica e deve trovare un accordo. Spesso questo accordo non è nemmeno così facile. L'unione di queste componenti, diciamo, ritmiche, temporali con la dimensione del senso produce coerenza, produce cioè un accordo che Gadamer definisce tono. E questo tono, siamo a pagina 35, 8-9 righe dall'alto, questo tono mantiene fermo, si mantiene fermo nel complesso della costruzione linguistica. Come ci accorgiamo della presenza di un tono? Di nuovo usiamo un termine di ascendenza musicale. Ce ne accorgiamo per via negativa, più facilmente che per via positiva, nel senso che ci accorgiamo del tono dominante nel momento in cui ci troviamo di fronte a una nota stonata, a una stonatura. Possiamo avvertire una stonatura solo se fino a quel momento non l'abbiamo avvertita, e cioè solo se mediamente e in maniera prevalente a dominare è il tono, cioè l'accordo. Gadamer, diciamo, elabora poi una descrizione ulteriore relativamente ai mezzi linguistici di cui possiamo disporre per costruire questa coerenza. Esclude che la componente, diciamo, poetica della diciamo l'elemento tonale della letteratura dipenda dalla metafora, siamo a pagina 36, o da questo uso poetizzante del come, con il quale possiamo introdurre paragoni, similitudini. In generale, dunque, il discorso poetico propone un'amalgama di elementi che servono alla parola, a tutte le parole, alla parola, diciamo, nel suo insieme come singolare collettivo, come equivalente di discorso, alla parola per venire fuori. Siamo a pagina 37. Gadamer fa questa affermazione un po' criptica, almeno inizialmente, ma molto promettente, e afferma che il formarsi del linguaggio, siamo 7 righe dall'alto di pagina 37, il formarsi del linguaggio poetico è un divenire del linguaggio, Sprachwerdung, cioè più noi passiamo dalla lingua ordinaria al linguaggio poetico, più il linguaggio diventa linguaggio, più il linguaggio stesso si riappropria della sua capacità di dire. Dunque, la poesia e l'arte non è confinata in una regione marginale del linguaggio. Anzi, nella poesia e nell'arte il linguaggio è più linguaggio di quanto lo sia nella comunicazione ordinaria. Perché? Perché la parola poetica istituisce senso. Siamo due righe dopo. La parola che viene fuori nel poema acquista una nuova capacità di dire che spesso resta nascosta in quel che è usuale. Allora, la parola viene abitualmente usata in chiave referenziale. Le parole si riferiscono alle cose. L'uso strumentale del linguaggio prevede che il linguaggio serva a indicare, nominare, le cose all'interno di una comunicazione con altri parlanti. I parlanti parlano tra loro riferendosi continuamente a ciò che sta al di fuori del loro parlare. E solo in questo caso, la loro comunicazione si rivela utile, si rivela, efficace. La parola poetica abbandona invece il piano della referenza, cioè non si riferisce più semplicemente alle cose, continua a usare le stesse parole del linguaggio ordinario, che naturalmente continuano ad avere gli stessi significati, ma usa questi significati non in riferimento alle cose, a cui pure quei significati possono riferirsi. Solo in questo modo la parola che viene fuori nel poema acquista una nuova capacità di dire. Cioè, la parola non deve essere più soltanto uno strumento che ci mette in relazione con gli altri e con le cose, ma per venire fuori come parola deve in qualche modo porsi al centro di ciò che viene detto. Il discorso poetico presenta, porta alla presenza il linguaggio stesso. Gadamer fa un esempio, a questo punto ne abbiamo bisogno per capire, per farci capire di cosa sta parlando. Cita il verso di una poesia di Stefan George che può apparire non così esaltante, ma che in realtà contiene dentro di sé una esemplificazione piuttosto chiara del discorso che Gadamer sta facendo. Vi leggo questo verso e poi lo commentiamo nell'ultimo tratto della lezione. La parola Geräusch, che nell'uso comune è una parola priva di colore e di forza, che significa rumore, esattamente come la parola rumore in italiano non ha di per sé qualcosa che ci colpisce. Questa parola, Geräusch, acquista una nuova vita quando entra all'interno di un verso di una poesia. Questo naturalmente non accade sempre, ma quando la poesia è davvero tale, ha la capacità di rinnovare la vita delle parole, di renderle più dicenti. Questo verso è il seguente: Und das Geräusch der ungeheuren See, e il rumore del mare immenso, in traduzione.